No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi è mercoledì 28 aprile, io sono Alessandro Boschi e il mio sodale, io lo so, mi è vicino nel cuore, anche se non vicino nello spazio, è Dario Zonta. Ciao Dario!
Buonasera Alessandro, è bene dire chi siamo, che giorno è e che ora è, perché oggi parleremo di un grande scrittore, entreremo in una dimensione in cui la realtà sconfina con altre cose. E quindi siamo noi, siamo qui, Radio 3, Hollywood Party, come tutte le sere, ed è bello sapere che ci siamo. Dico bene, Boschi?
Dici benissimo, io do intanto i nostri riferimenti, potete mandarci messaggi, immagino che oggi ce ne manderete molti, perché l'argomento è allettante, anche se ancora non vi svegliamo quale sarà. E potete mandarci i vostri messaggi anche tramite WhatsApp al 335-56-34-296. Poi potete andare sul nostro sito hollywoodparty.rai.it, riascoltare le puntate, anche quella che sta andando in onda adesso, pochi minuti dopo che sarà terminata, naturalmente su Rai Play Radio. Io ho anche un paio di notizie, Dario, che se tu mi consenti io darei. La prima riguarda proprio Rai Play, perché questa sera sarà disponibile sulla piattaforma Rai Di notte sul mare, un film di Francesca Schirru, a partire da questa sera. Poi mi è capitato di leggere l'altro giorno un importante quotidiano del Nord, dove c'è un riferimento a un film di per Paolo Pasolini, e si dice: basti pensare a uno dei suoi primi film, e qui c'è scritto il titolo che adesso non vi rivelerò, dice: con il ragazzo che muore sul letto di contenzione solo perché ha seguito i suoi istinti da sottoproletario senza arte né parte. E io ho detto: beh, questo mi sembra ovviamente Ettore Garofalo, che faceva la parte di Ettore Garofalo, ovvero il figlio di Anna Magnani, che era proprio Mamma Roma. Invece no, qui c'è questo titolo che è Accattone. Probabilmente è stata una svista, non si sa se dell'intervistato o di colui che colei che anzi ha intervistato quella persona. La persona naturalmente è molto nota, perché è Dacia Maraini, e io escludo che lei non si ricordi che il film al quale faceva questo riferimento fosse non Accattone ma Mamma Roma. Tu Dario hai nelle notizie?
Ma allora, io più che notizie ho un ospite che chiamo subito in causa. L'abbiamo ascoltato soltanto lunedì, ma con molto piacere apriamo i nostri microfoni nuovamente a Vieri Razzini. Buonasera Vieri, bentornato.
Ciao Vieri.
Ciao.
Vieri, come ti ho detto al telefono, tu sei di casa, anzi io vorrei che tu tutti i giorni ci dessi una spigolatura, un contrappunto, ci ricordassi anche chi siamo, dove siamo, qualcosa che ha a che fare con il cinema e la sua storia. Ci hai scritto
una grande identità, quindi
ma è fatta anche dei nostri ospiti, come in questo caso. Allora, ti abbiamo richiamato perché ci scrivevi nel dialogo amicale che abbiamo con te qualcosa sugli Oscar e sull'attrice che ha vinto l'Oscar per la terza volta, dico bene,
sì.
Vieri. Ecco, sì, che cosa...
Prego. Beh, è successo questo, che insomma, mi sono un po' non meravigliato, perché il conformismo è tanto, però mi è venuto in mente semplicemente questo, che Frances McDormand da questo punto al terzo Oscar, credo, tre Oscar sono una cosa enorme, diciamo, nella storia del cinema, quindi risulterebbe secondo quelle graduatorie, che poi sono anche so che mi ha visto che continuava a prenderle comunque come unità di misura. Allora, risulta più grande di Betty Davis, più grande di Vivien Leigh, che ne ha avuti solo due, appunto anche Betty Davis ne ha avuti due. E poi ci sono quelle che sono zero a pari merito, ovvero Greta Garbo, Barbara Stanwyck, che ne so, Judy Garland, Carol Loma, cioè degli assi, dei cannoni veramente, delle cose. Barbara Stanwyck ha attraversato veramente 50 anni di cinema sempre, e non ha mai avuto niente. Allora uno dice: ma come? E un pochino però questo fatto dipende anche da questo appunto conformismo a cui accennavo prima, anche nella scelta degli attori. Cioè, sono ormai, pure il cinema americano, ha come ristretto i suoi orizzonti. Se tu vedi, negli ultimi anni, ma molti anni ormai, lavorano le attrici, lavora sempre Meryl Streep, lavora sempre Frances McDormand, qualche volta lavora Ellen Mirren, che adesso sta un po' passando di moda, ma insomma. Poi invece ci sono le grandi dimenticate. Jessica Lange ha dovuto fare anni fa una serie televisiva perché si era dimenticata, è stata dimenticata completamente, ma poi insomma si potrebbe andare molto avanti. Voglio dire, questa cosa degli Oscar, se poi cominciassero a parlare degli uomini che non hanno avuto, che non hanno avuto l'Oscar,
o anche dei registi, ieri
registi, poi entriamo in un campo
abbiamo fare. Spazio per un'altra puntata ieri,
ancora
comunque,
più vasto,
diciamo. La puntatona si comincia con Chaplin, attore e regista, voglio dire, perché l'Oscar c'era già quando, no?
Certo.
Quindi figuriamo, insomma, base critica, eccetera, eccetera, eccetera. Non aprire per questo capitolo il francamente. Ma insomma, mi sono un po' meravigliato. Bravissima, sì, per me, per carità, nessuno vuole togliere nulla. Però certo. Mi sembra proprio scontata quella cosa, ecco. Allora poi dici, vabbè, se rifacciamo le graduatorie, e ci sono, poverina, insomma.
Allora Vieri, è arrivato un messaggio, ti salutiamo al volo, ma noi vorremmo tenerti sempre con noi anche perché ci fai un sacco di complimenti, e dice: ma la vecchia mi sembra un po' irrispettoso, Catherine Hepburn resta imbattuta, e questo è un messaggio esatto, è un messaggio da parte di Carlo. Ciao Vieri, e ti salutiamo.
Grazie,
con,
Vieri.
Con una musica.
Continua a bussare la nostra trasmissione, quando vuoi apriremo sempre la porta,
sempre.
Buona serata.
Ciao Vieri.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time. The time, so weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk.
canzone è leggendaria, altrettanto leggendaria è l'esecutrice, Billie Holiday con Stormy Weather. E perché questa canzone? Perché questa canzone ci porta a un racconto intitolato Il gioco del mondo, perché in un racconto dell'autore del quale tra poco parleremo c'è una storia in cui i due protagonisti vanno spesso in un club che, se non sbaglio, si chiama proprio Club, e dove eseguono della musica bellissima, e tra questa musica bellissima c'è naturalmente anche la voce di Billie Holiday. Dario,
allora, stiamo per parlare di un grande, un gigante. Ogni volta che c'è un'occasione noi ce la inventiamo, la prendiamo al volo. È Julio Cortázar, l'occasione è la ripubblicazione del primo romanzo di Cortázar, che è Il viaggio premio, edito da Sur. E noi, per parlare di Cortázar, di questo romanzo e dei rapporti di Cortázar con l'immaginario, con il linguaggio del cinema e con la visione, la visionarietà, abbiamo scomodato Giancarlo De Cataldo, che salutiamo calorosamente.
Benvenuto.
Buonasera Giancarlo.
Buonasera a voi.
Scrittore, magistrato. Allora, una nota di costume, Giancarlo, perché vorrei iniziare proprio da qui. Sappiamo che stai per andare, ma ci piace dirlo perché sono quelle cose che oggi sono quasi degli eventi. Ti stai preparando per andare all'Opera. Dico bene, sì, Giancarlo?
Sì, sì, l'Opera di Roma riapre con un concerto diretto dal maestro Mariotti, dedicato alle musiche ballabili di Verdi. È uno spettacolo nei limiti del coprifuoco, perché inizia alle 8:30, dura un'ora. Poi tutti a Perfetto. Casa, nel rispetto dei massimi protocolli di sicurezza, però, che vi devo dire, una felicità immensa. Teatro esatto. Aperto è una felicità immensa, la sala aperta è una felicità immensa.
È quello che volevamo sentire, insomma, mi piaceva, ce l'hai detto appunto, mi sarò preparando per andare al teatro, volevamo iniziare con questa nota di costume. Poi, siccome abbiamo Cortázar negli occhi, nella testa, io non so tu Giancarlo, ma quando si legge Cortázar la percezione del mondo e della realtà, no, si espande. Allora mi sono immaginato tu che ti prepari, ti metti un bel vestito, sei di buon umore, entrerai in questa opera e chissà cosa potrà succedere. Visto che Cortázar ci ha insegnato, no, che il reale, la finzione, il fantastico, tutto si incrocia, e anche questo viaggio premio che tu hai recensito, se non erro, su Robinson, sì, una bellissima pagina che ci ha ispirato ovviamente, è qualcosa che ha a che fare, no, con tutto ciò, perché siamo... È un viaggio premio, una sorta di crociera, c'è una lotteria che raccoglie diverse persone, una ventina forse meno, di diverse classi sociali, che entrano, salgono su questa nave, ma questa crociera non è quel che sembra. Allora Giancarlo, ti do, come dire, il via per alimentare tu il plot, se vuoi, di un romanzo, perché stiamo parlando di un romanzo, e come... E costeggia l'universo di Cortázar, anzi, come Cortázar ci porta nel suo universo.
Intanto questo è il romanzo più strutturato tra quelli di Cortázar, nel senso che anche un lettore che non conosca questo scrittore assolutamente immenso, ma assolutamente inafferrabile, sempre sorprendente, molto lontano, diciamo, dai canoni anche della letteratura di consumo contemporanea, può affrontare, perché qui c'è un inizio, c'è un primo atto, uno sviluppo e un finale, e si capiscono tutti e tre, diversamente da quello che accade in altri racconti molto più, più complessi di Cortázar. Sin da subito noi ci troviamo, si parte da una caffetteria di Buenos Aires all'inizio degli anni 60, dove rappresentanti delle varie componenti della società portegna del tempo si riuniscono, qualcuno si conosce, ma quasi tutti non si conoscono fra loro, hanno vinto un premio. Il premio è una crociera della quale si dicono meraviglie, ma da subito, cioè fin da quando vengono radunati su degli autobus e trasportati a bordo di questa nave, ci si rende conto che c'è qualcosa che non funziona. Il mistero comincia subito, dalla chiacchiera si passa impercettibilmente a una dimensione quasi onirica. Intanto non è una nave da crociera, ma è una carretta. Una nave qualunque, ma insomma viene spiegato da misteriosi ufficiali che compaiono e scompaiono, appaiono quando loro decidono, perché all'ultimo momento c'è stata una sostituzione. Poi si scopre che a bordo della nave ci sono dei settori riservati nei quali non si può penetrare, perché perché dopo tante insistenze si viene a sapere c'è una misteriosa epidemia, una variante tifoidea, cioè è singolare, no? Che sia stato ristampato adesso in Italia 60 anni dopo questo romanzo. Ma c'è una variante di tifo contagiosissima, per cui alcune zone della nave sono off limits. Davanti a questa situazione particolare, aggravata anche dal fatto che non si può comunicare con l'esterno, la popolazione dei naviganti si spacca nettamente in due. Ci sono gli osservanti che bevono le verità ufficiali e si adeguano, e ci sono i rivoltosi che progettano ardite spedizioni per conquistare le zone oscure della nave e comunque mettersi in contatto con il mondo esterno. Nel frattempo, tra i personaggi si scatenano dinamiche. Mi veniva in mente che fosse stato scritto oggi, questo romanzo sarebbe stato immediatamente catturato per una serie più che per un film, perché si scatenano dinamiche attraverso le quali poi Cortázar ci fa capire quali erano le vite di questi personaggi prima che venissero concentrati in questa specie di non luogo che è questa nave. E poi si va verso uno sviluppo che, naturalmente, essendoci anche una serie di colpi in scena, sarebbe delittuoso raccontare. Però sappiate che c'è uno sviluppo.
Beh, non c'è dubbio. Allora, adesso direi di ascoltare un brano di un film di Stanley Kramer, La nave dei folli. Tra l'altro Stanley Kramer, comunque, con il mare, anche vi ricordate, era suo anche L'ultima spiaggia, un film che comunque si conclude con una barchetta sul mare perché il mondo sta per finire, quindi c'è una sorta di predilizione per certe ambientazioni. Ascoltiamo La nave dei folli di Stanley Kramer.
Il 1932 sarà un bell'anno, sono molto ottimista. In ogni caso, per me incomincia sotto buoni auspici. È magnifico trovarsi su una nave tedesca in mezzo a tedeschi che tornano in patria. Non so com'è, ma c'è un'atmosfera quando i tedeschi si trovano insieme. Mi manca la parola, gemütliche Kameraderie, che non esiste fra gli altri popoli, o almeno io non l'ho mai riscontrata.
Sai cosa dicono nel Messico? I messicani odiano gli americani, detestano gli spagnoli, diffidano degli inglesi, ammirano i francesi, ma amano i tedeschi.
Questo è molto bello, sono lieto che dicano così, ma per quanto riguarda me, dopo qualche settimana passata nel Messico, i messicani ve li regalo.
Lei quanto è stato lontano dalla Germania, Herr Freiter?
4 mesi.
Sarà contento di tornare a casa, no?
Beh, sa, c'è mia moglie.
Perché tutti gli uomini carini che incontro sono sposati?
Fräulein Spockenkicher vuole spezzarmi il cuore.
A parte lei, Henry, per si intende. Ma com'è caro quel cagnolino.
Ha avuto una parte talmente importante nella nostra vita che lo consideriamo quasi un nostro figlio.
Ma è una cosa che si fa portare un cane a tavola?
Bebè viene con noi in qualsiasi posto. L'abbiamo sempre portato in tutti i migliori ristoranti. E nessuno ha mai protestato.
Sarà un viaggio meraviglioso, David.
Ce l'ho ancora con te perché hai pagato il conto.
David, avevamo detto di non parlarne più.
Bellissima clip e bellissime voci. D'altra parte noi abbiamo una generazione di doppiatori che hanno fatto davvero la storia del cinema in qualche maniera, pur non essendo attori. Abbiamo con noi anche il direttore editoriale dell'editrice, della casa editrice, appunto, del libro di Cortázar, ovvero Marco Cassini. Ciao Marco.
Ciao, buonasera.
Allora, io ho una domanda che rivolgo ad entrambi. Che cos'è che fa di un autore come Cortázar e dei suoi racconti la facilissima declinazione cinematografica? Perché sono così portati questi racconti a essere ridotti in storie cinematografiche? E iniziamo con Giancarlo Le Cataldo.
Ma io me lo sono spesso domandato, perché vi devo confessare che, a parte alcune esperienze sudamericane come Il Perseguidor, no? Cioè Il Persecutore, che è un racconto lungo ispirato a Charlie Parker, tra l'altro nel film degli anni 60 suona il giovanissimo Gato Barbieri, quindi anche lì siamo a livelli assolutamente di eccellenza. I film più famosi tratti da Cortázar, cioè Blow Up, Weekend, L'Ingorgo di Comencini, c'entrano poco e niente in apparenza, però c'entrano tantissimo. Io credo che questi grandi autori, alcuni dei quali poi erano, immagino, se il pensiero corre a Godard, di carattere assolutamente impossibile,
ci siano
anche piatti. Antonioni credo che fosse un tipico.
Però ci sono delle bellissime testimonianze tra Antonioni e Cortázar,
sì, per...
scontri fotografici, insomma c'era comunque un rapporto, anche una frequentazione se volete di una certa elite culturale degli anni 60 che li accomunava anche in senso politico con Godard, no, era tutta un'altra storia, non è nemmeno accreditato Cortázar. Io penso che i grandi autori vengano impressionati da qualcosa di altro, di non prevedibile, di distorto, di collaterale, quasi di incidentale, se ne approprino e poi vadano assolutamente per la loro strada, ignorando, totalmente dimenticando, cercando a volte di fare a cazzotti o addirittura di seppellire l'ispirazione letteraria.
Marco così poi adesso parleremo anche con te, poi prima di salutare non vogliamo tenere troppo Giancarlo che si deve preparare, però ancora qualche minuto te lo strappiamo. Marco,
vabbè,
tu come la vedi questa
cosa? Non vado mica in scena, io sono un spettatore,
va bene, non so, però
però non si arriva tardi.
Ti tratteniamo allora. Dicevamo, Marco, tu insomma nel riproporre questo testo, innanzitutto ecco, diciamo che voi con Cortázar, voi intendo la Sur, veramente state facendo un'opera molto importante di ripubblicazione, talvolta anche di con dei testi che vengono nuovamente tradotti. Giancarlo citava L'Inseguitore che voi avete ripubblicato nella traduzione spettacolare di Ilide Carmignani con i disegni di Muñoz. È un libretto veramente fantastico, ragazzi, cioè, i disegni, è uno dei racconti più belli di Cortázar. Poi sentiremo una clip tratta da quel film che citava Giancarlo. Allora, Cortázar, perché sta nel vostro cuore?
Beh, sta nel nostro cuore e nel nostro catalogo, che nel mio caso è un po' la stessa cosa.
Certo.
Una sorta di coabitazione, di convivenza felice, perché è un grande autore, ovviamente, e giustamente pubblicato quasi costantemente dall'editoria maggiore in Italia. Quando Sur si è affacciata per la prima volta al panorama, 10 anni fa, anzi, quest'anno festeggiamo il 10° anno dalla nascita di Sur, e in qualche modo sono contento di essere qui questa sera, perché essendo una delle mie trasmissioni radiofoniche preferite di sempre,
dobbiamo chiamare anche lui domani sera, come abbiamo fatto con Vieri a questo punto.
Vi richiamiamo, ogni complimento è una richiamata.
Credo che Vieri Dazzini abbia molte cose più di me da dire pressoché su tutto. Comunque, quando ci siamo affacciati 10 anni fa, che appunto ci piace l'idea che questa sera iniziamo a festeggiare con questa puntata, lo abbiamo fatto con l'idea sia di proporre nuove voci del panorama letterario latinoamericano, ma anche di riportare in Italia ciò che, per usare una metafora marinara, visto che questo è il tema della serata, con una sorta di ondata di riflusso dopo la grande boom letterario e editoriale negli anni 60-70, in cui quindi si era pubblicato pressoché tutto, c'è stata questa risacca per cui si è perso molto, e questo per noi ovviamente è stata una fortuna, perché se abbiamo un progetto di riportare grandi autori della letteratura latinoamericana tradotti e ripubblicati in Italia, per noi è stata una risorsa vedere che c'era l'intera opera di un autore latinoamericano, uruguaiano in questo caso, come Juan Carlos Sonetti, completamente dimenticata, o Riccardo Piglia, un altro argentino, e tra questi appunto il grande, lo avete detto voi, immenso Cortázar. Mancava alcuni titoli anche che sono stati citati, Il gioco del mondo per esempio, forse il suo libro più famoso, meritoriamente e stabilmente nel catalogo Einaudi, che lo ha pubblicato per tanti decenni, però insomma qualcosa si era perso, e per noi insomma era un'occasione molto ghiotta. Abbiamo cercato finora, addirittura su questi 10 anni abbiamo pubblicato 11 titoli di Cortázar, quindi più di uno all'anno. Noi lo consideriamo un po' il Maradona.
Siete
della nostra squadra di calcio.
E sarà ancora un percorso da fare. Marco, ti interrompo un attimo, tanto abbiamo modo di continuare questa chiacchierata. Volevo farvi sentire questo clip che abbiamo tratto dal film che citava appunto Giancarlo De Cataldo, tratto dal film quindi argentino degli anni 70, tratto dal racconto L'inseguitore. Sentiamolo.
Era una stazione a otra. ¿Te das cuenta?
Dos minutos, más o menos.
Dos minutos por tu tiempo. Por el tiempo de ese. Y pensé, un millón más de cosas que la gente conté. Vi a mamá, a Marta, a mi hermanita muerta. Te juro que ese día no había tomado una gota.
¿Y nada de droga?
No, no, nada de droga, ¿no?
El doctor va a venir a las 10. Dice que te quedes tranquilo.
Si yo pudiera vivir como en esos momentos, o como cuando estoy tocando, también el tiempo cambia. ¿Te das cuenta de lo que puede pasar en un minuto? Esa, vos, yo, podríamos vivir cientos de años.
Bueno, chao.
Ecco, questo è il momento del film che non l'ho preso non a caso, che è il cuore del libro, quando l'alter ego, no, di Charlie Parker, che Johnny Carter, fa questo discorso sul tempo, no? Parlando del viaggio in metropolitana, sarà capitato a tutti noi, no? Di rimanere sovrappensiero per un paio di fermate, vedersi un bel pezzo di vita e entrare in un tempo che è un altro tempo. Sono solo due fermate di metro, ma quel pezzo di vita che abbiamo rivisto è molto più lungo. Allora, Giancarlo De Cataldo, vorrei così riagganciarti per salutarti su questo tema. Come scrittore, tu come scrittore, ma anche come cinefilo e anche come qualcuno che dialoga con il cinema attraverso le sue cose, cosa ti ha portato come insegnamento questo passaggio?
Tu dici del cinema, il tempo, il cinema, la letteratura.
Sì, esatto. No, dico la capacità di Cortázar di come dicevamo prima, no? Di ampliare la dimensione del reale.
Ma insomma, Cortázar ha scritto una volta, scrisse tra le sue tante cose, un racconto lungo meraviglioso che era tutta una fantasia sul viaggio in metropolitana, ottaedro, che secondo me è l'emblema del perdersi. Ecco, allora se uno dovesse dire qual è l'essenza, direi prendo Cortázar non tanto come consigliava Neruda, perché chi non lo legge va incontro a una brutta fine, ma perché chi lo legge può avere il gusto di perdersi, e a volte perdersi è l'unica strada possibile per ritrovarsi come si deve.
Beh, questo è un concetto molto interessante. Giancarlo De Cataldo, una buona serata, buona opera e grazie per essere stato con noi.
Ah, e come si dice in questi casi, complimenti per la traduzione. Un'altra volta.
No, sarà fatto quanto prima. Io leggerei dei messaggi, Dario, che sono arrivati. E poi magari prima ascoltiamo, visto che l'abbiamo evocato così tanto, anzi diciamo il motivo per cui stiamo facendo questo spazio, il libro il Viaggio Premio. C'è un messaggio proprio per Marco Cassini. Cassini pubblica l'inedito Il libro di Manuel di Cortázar. Questo è Giovanni che ce lo dice, e lo stesso Giovanni che fa una bellissima citazione proprio da Viaggio Premio: passare dalla buona sorte all'abitudine è una delle armi migliori della morte. Credo che in questa frase ci sia molto di Julio Cortázar. Ascoltiamo la clip proprio registrata da quel bravissimo attore che è Claudio De Pasqualis.
Quando un uomo levano le sue abitudini è come un pesce fuor d'acqua, disse il professor Restelli guardando il suo bicchiere. Sa, sono abituato al mate dolce delle 4. Osserve quella signora che esce dalla metropolitana. Non so se riesce a vederla con tutta questa gente. Eccola, dico la bionda. Incontreremo passeggere così bionde e graziose nella nostra piacevole crociera? Ne dubito, disse Lopez. Le donne più carine viaggiano sempre su un'altra nave. È inevitabile. Quanto siete scettici voi giovani, disse il professor Restelli. Io ho superato l'età delle follie, anche se naturalmente so ancora correre la cavallina di quando in quando, però conservo tutto il mio ottimismo. E così come nelle valigie ho imballato 3 bottiglie di grappa di Catamarca, sono convinto che godremo nella compagnia di belle figliole. Vedremo, sempre che ci facciano partire, disse Lopez. A proposito di donne, ne sta entrando una che merita che lei giri la testa di 70 gradi in direzione di Calle Florida. Così, stop, quella che parla con quel tale con i capelli lunghi fino alle spalle. Ha tutta l'aria di essere una di quelle che si imbarcheranno con noi, anche se va a sapere che aria hanno quelli che si imbarcheranno con noi. Se prendessimo un'altra birra? Il professor Restelli annuì, apprezzando l'idea. Lopez si disse che con il colletto rigido e la cravatta di seta azzurra a macchie violacee gli ricordava incredibilmente una tartaruga. Portava occhiali che compromettevano la disciplina del Liceo Nacional, dove insegnava storia argentina e Lopez spagnolo, favorendo con la sua presenza e i suoi insegnamenti diversi nomignoli che andavano da Gatto Nero a Bombetta. «E a me che nomignolo avranno dato?» pensò Lopez ipocritamente. Era sicuro che i ragazzi si limitassero a un Lopez del manuale o a qualcosa del genere. «Splendida creatura», convenne il professor Restelli. «Non sarebbe affatto male se salisse a bordo. Sarà la prospettiva dell'aria di mare e delle notti tropicali, ma devo confessare che mi sento notevolmente eccitato». «Alla sua salute, collega e amico!» «Alla sua, professore e compagno di ventura», disse Lopez, facendo calare sensibilmente il suo mezzo litro. Il professor Restelli apprezzava, con riserva, il collega e amico.
Ringraziamo Claudio De Pasqualis per aver letto una pagina tratta dal romanzo Il viaggio premio di Julio Cortázar, edito da Sur, di cui stiamo parlando oggi. Questa è una scena, mi viene da dire, che è all'inizio di questo libro, che ha tante possibilità appunto cinematografiche, come anche il plot dei viaggi folli. Abbiamo sentito La nave dei folli, ma ci sono tanti altri esempi che voi ascoltatori potete mandarci al nostro 335-5634-296. Alessandro,
io ho una curiosità da chiedere a Marco Cassini in quanto proprio editore. Io ho sempre avuto la sensazione che la forma proprio del racconto in cui Cortázar è maestro sia molto diffusa in Sud America, ma anche per il grande gradimento del pubblico. In Italia è uguale oppure la percezione, il gradimento è un po' diverso?
Ma questo è uno dei dilemmi del nostro mestiere, perché ci sono alcuni generi, non da ultimo le sceneggiature, ma insomma anche il teatro, la poesia, godono di non splendida fama presso gli editori. Io dico sempre che credo che il problema se i lettori apprezzano meno il genere racconto non è tanto colpa, tra virgolette, dei lettori, ma insomma cerco di dare una responsabilità alla mia categoria, dicendo che forse gli editori, l'editoria non li pubblica, non li valorizza abbastanza. Nel mio caso mi ritengo fortunato di aver potuto pubblicare diverse raccolte di racconti, proprio perché, come si diceva, è un genere invece molto fiorente nell'America latina. Cortázar, per esempio, è oggetto di un grande culto, ma ci sono sempre delle fazioni, tutti i culti o i partiti, insomma, c'è una corrente dei raccontisti, diciamo così, e poi il partito dei romanzisti. Tutti citano sempre Rayuela, Il gioco del mondo, come il suo capolavoro, ma spunta sempre in una sala qualcuno che ha servito, dice no, però i racconti è lì che è portato il meglio di sé.
Guarda Marco, dovresti posizionarti meglio, perché ti stiamo perdendo.
Eccoti, meglio.
Proviamo.
Ecco, perfetto. Vai pure.
Ok, proviamo a recuperare. Scusate. Dicevo appunto, ci sono le correnti tifosi della forma lunga, del racconto lungo, del romanzo di Cortázar. E come è stato detto, in realtà, per esempio citato prima da De Cataldo, forse uno dei suoi risultati migliori lo dà proprio nella forma di mezzo, cioè la novella. Ma Cortázar è uno che riesce a scrivere un romanzo come questo, Il viaggio premio, di 500 pagine, pieno di personaggi, di storie, di trama, ma poi un racconto che forse è quello che è più citato, più celebre, che dura appena due righe, quindi mi posso permettere di leggerlo tutto. E dopo aver fatto tutto quello che fanno, si alzano, si lavano, si danno il talco, si profumano, si pettinano, si vestono e così progressivamente ridiventano quello che non sono. Questo è un racconto che si chiama Amore 77, tratto da un certo Lucas, un altro dei libri di Cortázar che Sur ha pubblicato.
Grazie Marco, mi sembra una chiosa veramente perfetta per così per questa effrazione appunto nel mondo di Cortázar. Abbiamo citato e detto i rapporti di Cortázar con il cinema e c'è tanto da dire, ma non lo faremo adesso, sul linguaggio cinematografico di Cortázar, non soltanto sul plot, cioè sui racconti che sono diventati cinema. E a proposito di linguaggio, di immagini, di fotografia, c'è quel blow up che è tratto da un racconto, Le bave del diavolo, poi film di Michelangelo Antonioni, forse il più famoso adattamento, sebbene con tante differenze. Grazie Marco Cassini.
Ciao Marco Cassini.
E buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao.
Sono pronta da più di un'ora. Devo prendere l'aereo di Parigi alle 11. Non è che posso.
Casa non puoi.
Non importa.
Ma con chi diavolo sei stata stanotte? Edge? Edge, metti su un po' di musica. Sì. Così, così, ferma. Formidabile. Ancora, mi piace così, sulle braccia. Ecco, stirati, amore. Fallo per me. Dai, dai.
La seconda 100, la terza dolore, spavento e puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante.
E dalla voce di uno dei conduttori più prestigiosi di Hollywood Party, ovvero Francesco De Gregori, Titanic, che mi sembra abbastanza in tema con l'argomento che abbiamo trattato adesso. Invece ora in linea con noi c'è il regista Michele Aiello, regista di Un giorno la notte. Michele, benvenuto a Hollywood Party.
Ciao, grazie. Grazie di avermi invitato, sono molto emozionato.
Beh, non devi esserlo. Michele Aiello insieme a Michele Cattani, lo stesso protagonista poi del film Sene Fatti, non so se la pronuncia è giusta, ha realizzato un mediometraggio, possiamo dire, dura circa 1 ora e 10, intitolato Un giorno la notte. E Un giorno la notte è la storia purtroppo di una malattia, la retinite pigmentosa, che affligge il protagonista e non solo lui. Ed è un film in qualche maniera che abbatte ogni tipo di barriera, anche quelle architettoniche. Vero Michele? Dici perché?
Ma diciamo che abbiamo voluto non fare un racconto schiacciato sulla malattia, e quindi il racconto ci porta dentro la comunità dei non vedenti bolognesi, grazie appunto a Seini, che tu hai pronunciato penso bene, perché Seini fatti. E lui sta vivendo questo momento molto particolare della sua vita in cui ormai sa che la sua malattia non potrà essere curata, a meno che non verrà trovata qualche cosa in futuro, e sta imparando le cose per il suo futuro quando purtroppo la vista la perderà. E sembra in qualche modo un racconto tragico e solo triste, in realtà noi abbiamo voluto essere compagni di viaggio di Seini e far vedere tutta la vivacità del mondo invece che gira attorno ai non vedenti, e quindi il baseball per ciechi, le opportunità di imparare dei lavori che possono
anche il cinema, Michele, ad esempio verso la fine i nostri protagonisti sono a vedere un film che era Dogman di Matteo Garrone, e ascoltiamo una clip da Un giorno la notte.
Come ti posso essere utile, che dirti la strada e parlare di baseball?
Altre domande. Come, so, come amore.
Ma qui per strada, come amore?
Ah sì, certo. Proviamo. Ti va bene.
E pensi che sia necessario la vista, vederci per innamorarsi di una persona?
Dipende. Può essere utile anche, quindi, per questo vorrei sapere.
Io penso di no, sai? Okay. Io penso che non sia necessario, perché ci sono tanti fattori. Può essere la voce, può essere il profumo, la puzza. Non è che magari col fatto che ci vedi, tu vedi una ragazza bella, te ne innamori e poi è una persona fredda. No, insensibile, no, che non ti dà niente, che ti ruba i soldi, no?
Dipende da tante cose.
Dico, l'occhio non può essere che faccia anche quell'aspetto lì?
No.
Sì.
Che...
Per me sì.
Va bene, adesso ti guido io.
Mi guidi tu?
Sì.
Va bene.
Questa è una clip tratta dal documentario Un giorno la notte. Ne stiamo parlando con uno dei coautori, Michele Aiello, al quale chiederei intanto, Michele, questo film come lo si può vedere, dove, su che piattaforme?
Sì, si può vedere e ascoltare sulla piattaforma di Zalab, partecipa.zalab.org, e sulla piattaforma miocinema.com. E ho detto che si può vedere e ascoltare perché, dato il tema del film, c'è l'audiodescrizione, che è l'ausilio, diciamo, per permettere ai non vedenti di vedere un film, che si può dire, almeno senza sporare su alcune sensibilità, che è realizzata grazie anche alla voce di Andrea Pennacchi ed è stata curata in un po' nel dettaglio, nel senso che la stesura del testo dell'audiodescrizione è stata fatta con un non vedente e un vedente presenti durante la visione del film, e quindi insieme alla voce di Andrea Pennacchi è stata curata l'accessibilità del film, e per noi può essere anche un modo di vedere il film anche solamente l'ascolto con le immagini accompagnate dall'audiodescrizione.
Questo che dici è molto vero, Michele Aiello. Ricordiamoci che alle spalle avevate anche un produttore esecutivo importante come Andrea Segre. È molto bella la frase finale che dice il protagonista, parla del suo futuro, perché lui comunque sa che avrà un futuro, anche se non sa se riuscirà a guarire oppure no, perché al momento non c'è una cura per la retinite pigmentosa, e lui dice: cosa voglio fare? Io voglio vedere mio figlio prima di perdere la vista. Ma non lo dice così sentendosi addolorato, lo dice perché lui ha una forte volontà, e quindi questo è un po' il tema, è quello che fa un po' la differenza del vostro lavoro. Non un pietismo, ma una sana concretezza e un pragmatismo che a volte anche queste situazioni disperate può aiutare. Grazie Michele e in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie, viva il lupo.
Dario, leggo qualche messaggio?
Sì.
Vediamo un po', allora, questo è bellissimo. La figura di Don Isidoro sembra ispirata ad un racconto di Cortázar. Questo
è il più bel messaggio.
Questo è il più bel messaggio, assolutamente. Poi basta, ho deciso, mi ero ripromesso da tempo di leggere qualcosa di Julio, adesso lo farò di sicuro. Bene, Dario, abbiamo praticamente fatto una puntata che, diciamo, avremmo potuto parlare, non so, 4-5 ore? È probabile. Comunque, la sigla
avremmo potuto
arriva.
Espanderci seguendo le onde cortasariane, però bene, il Viaggio Premio è proprio, tra l'altro, un romanzo che è un film e chissà, appunto, una serie, come dice De Cataldo, e chissà se mai lo diventerà. La sigla ci dà i titoli di coda, Alessandro, tu che sei nella casa matta di Hollywood Party, dici quei matti
particolarmente
matti che hanno fatto la trasmissione.
Allora, ringraziamo intanto tutti i tecnici, a partire da Gaetano Chiarella, da tutti i tecnici della sala controllo, e poi naturalmente ringraziamo Francesca Levi e Maddalena Gnisci, che sono le nostre curatrici, poi Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, i nostri ospiti Giancarlo De Cataldo, Marco Cassini e Michele Aiello, e naturalmente
anche
Dario
Vieri,
Zonta.
Anche Vieri Razzini.
Anche Vieri Razzini, testo. Giusto, Vieri Razzini. E soprattutto Claudio De Pasqualis, non ci dimentichiamo.
Claudio De Pasqualis e soprattutto Alessandro Boschi, che anche domani sarà nella casa matta di Hollywood Party. Adesso tre soldi,
a adozioni domani.
Di Nello del Gatto. Ciao.